tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buongiorno e ben ritrovati a Tempo dello Spirito da Luisa Nitti e Gael Kurtens.
Sulle tracce di Michelangelo e John Florio, i due umanisti vissero a lungo in Valbregaglia, intrecciando relazioni con i maggiori intellettuali europei dell'epoca.
In scaletta a seguire ascolteremo una meditazione biblica tenuta dal pastore Paolo De Petris. La rubrica Controcorrente traccerà poi un profilo di Anna Göldi, l'ultima donna condannata per stregoneria in Europa.
E in chiusura l'agenda degli appuntamenti delle chiese riformate di lingua italiana. Processato per eresia, condannato a morte, esule in Inghilterra e poi in Svizzera. Incontriamo oggi Michelangelo Florio con suo figlio John. Entrambi hanno lasciato un segno nella cultura umanista del Cinquecento. Il servizio.
Sulle tracce di Michelangelo Florio e di suo figlio John Florio, umanisti, intellettuali di grande caratura che nella seconda metà del 1500 intrattennero relazioni con alcuni dei maggiori pensatori e letterati del tempo. Una vicenda avventurosa quella dei Florio che inizia in Italia, racconta di processi per eresia, condanne, prigionia e fuga. La storia approda in Inghilterra, poi in Svizzera, nel cantone dei Grigioni, dove Michelangelo fu pastore. Ma facciamo un passo indietro. Nella Firenze della prima metà del Cinquecento, Michelangelo Florio diventa francescano, ma le idee luterane che andavano diffondendosi in Europa hanno profondo effetto su di lui. Si converte al protestantesimo e questa sarà la causa delle accuse di eresia che dopo alcuni anni di prigione a Roma lo avrebbero condotto al patibolo se non fosse riuscito a fuggire dal carcere nel maggio del 1550. Un progetto nato a Soglio in Valbregaglia e diretto da Patrick Giovanoli si occupa da alcuni anni di diffondere la conoscenza dei due umanisti, Michelangelo e John Florio.
Noi abbiamo iniziato nell'aprile del 2014 dando avvio al progetto che chiamiamo Florio Soglio in una manifestazione che abbiamo tenuto proprio lì dove si reputa che Michelangelo Florio e il figlio John Florio hanno vissuto nella loro presenza a Soglio, dunque presso quella che è oggi la Stua Granda, che allora, parliamo del 1555, era fino al 1970 la casa del pastore.
Patrick Giovanoli, le vostre iniziative allora vogliono facilitare la conoscenza di queste due personalità che vissero a lungo a Soglio. Avete avuto dei riscontri positivi alle vostre iniziative?
Credo che sì, si possa rispondere in maniera affermativa. Notiamo che c'è un seguito di persone, brigagliotte e non, interessate alle figure dei Florio e questo interesse si allarga, ma si allarga anche l'aspetto delle persone che invitiamo e che assolutamente rispondono sempre con un sì nel proporsi e nell'essere presenti a Soglio o in Valbregaglia nel parlare dei Florio, tra cui possiamo annoverare anche delle persone di un certo spicco come Caspar Pult, che conosciamo benissimo nel nostro territorio, ma anche il professor Iamartino, il professor Pierno, il professor Zuliani, che arrivano tra l'altro anche da molto lontano per parlare di Michelangelo e John Florio.
Da francescano a pastore protestante, Michelangelo Florio non è solo un uomo di grande cultura, ma anche teologo e pastore. Secondo lei quale segno lasciò la sua presenza a Soglio e nei Grigioni?
Beh, prima di tutto bisogna annotare che Michelangelo Florio arriva a Soglio per motivi professionali, perché aveva bisogno di lavorare e dunque, soprattutto grazie a Vergerio, sposa l'idea di avere un posto di lavoro come pastore a Soglio. A Soglio, oltre che essere pastore, è anche notaio, ma soprattutto l'importanza e dunque il segno che lascia è l'aspetto della traduzione. Lui traduce, per esempio, un'opera all'epoca molto molto importante, De re Metallica di Giorgio Agricola, e questo è un lavoro che lo segna come persona. E poi ecco che nel periodo in cui vive a Soglio traduce, ma scrive anche, scrive in quella che è stata una prima sua disputa, un'apologia nei confronti di Bernardino Spada che lo accusava di eresia.
In Inghilterra, dove trova rifugio dopo la sua adesione al protestantesimo e prima di giungere in Svizzera, Michelangelo Florio avrà un ruolo culturale di prestigio. Apprezzato negli ambienti dell'aristocrazia inglese per la sua vasta cultura, divenne insegnante dei giovani della famiglia reale e proprio in Inghilterra tornerà anni più tardi il figlio John, non prima però di essersi formato all'Università di Tubinga. A Londra, John Florio entrò in contatto con il filosofo italiano Giordano Bruno. Patrick Giovanoli, parliamo dunque del progetto Florio Soglio. Quest'anno metterete al centro delle vostre manifestazioni la figura del filosofo Giordano Bruno e i suoi contatti con John Florio.
Lui ha avuto una presenza in Inghilterra dove non Michelangelo, ma John Florio ha vissuto un grosso periodo della sua vita dopo essere partito da Soglio. E qui ecco che i due si incontrano presso l'ambasciata inglese e John Florio diventa il traduttore di Giordano Bruno. E addirittura sia nella produzione di John Florio che nella Cena delle Ceneri di Giordano Bruno, ecco che i due si citano.
Dunque, un martire del libero pensiero come Giordano Bruno ebbe importanti relazioni culturali con il più giovane dei Florio. Patrick Giovanoli, chiudiamo ricordando che il prossimo 27 maggio sarà una data importante. Come mai?
Dal 2015 proponiamo questo giorno che chiamiamo Florio Day, proprio perché sappiamo, per lo scritto di Michelangelo Florio, che nel 1555, il 27 maggio, appunto, lui con il figlioletto di un anno, John, e con la moglie arriva a Soglio. Nell'occasione di quest'anno, ecco che presenteremo il programma delle attività di novembre che chiamiamo Florio Vive. All'interno di Florio Vive abbiamo delle manifestazioni che prendono spunto su quello che facciamo durante l'anno. Durante l'anno ecco che proponiamo conferenze, spettacoli, un culto a tema, un concerto o concerti che in un modo o nell'altro però sono legati al periodo storico in cui i due Florio hanno vissuto.
Apriamo adesso una pagina biblica con il pastore riformato Paolo De Petris. La meditazione che ha preparato prende spunto da un racconto contenuto nell'ultimo capitolo dell'Evangelo di Giovanni.
In questo racconto Gesù risuscitato appare ai dodici in riva al mare di Galilea e si rivolge in particolare a Pietro. La lettura del testo biblico è affidata alla voce di Natascia Gamba.
Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pastura le mie pecore». Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene?» E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Detto questo, gli disse: «Seguimi».
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Il Pietro che ci viene qui descritto non era il discepolo dell'ultimo momento, colui cioè che aveva incontrato Gesù da poco e si era entusiasmato di lui. Era al contrario un discepolo di vecchia data, uno che aveva condiviso per lunghi 3 anni la vita del Maestro, che lo aveva visto predicare, guarire i malati e risuscitare i morti. Ma Pietro non era soltanto un veterano all'interno della cerchia dei discepoli, ma era anche colui che, nonostante le sue tante promesse e le sue ripetute assicurazioni, non aveva saputo, nell'ora suprema del pericolo, compiere un atto di coraggio e anzi aveva tradito, senza che neppure le circostanze lo richiedessero, il Maestro. Gesù incontra nuovamente Pietro, esattamente nel luogo dove l'aveva incontrato per la prima volta, vale a dire sulle rive del lago di Tiberiade. E anche in questo caso, mentre Pietro sta pescando. A Pietro, nell'incontrare Gesù, viene immediatamente un senso di profonda tristezza, perché gli torna immediatamente alla mente il ricordo di quella giornata oramai lontana, quando egli aveva risposto con slancio, gioia e stupore alla chiamata del Maestro e si era posto al suo seguito. Ma insieme al ricordo di quel giorno tanto lontano che aveva segnato per lui l'inizio di una vita nuova, egli rammenta subito dopo la sera del suo tradimento, della sua viltà, del suo conformismo, della sua paura nel cortile del sommo sacerdote con Gesù processato, condannato e crocifisso. Come mai, ci potremmo chiedere, Gesù si trova proprio lì sul lago, nello stesso luogo dove era iniziata la vocazione di Pietro? Per caso? No, di certo. Nella storia degli uomini non succede mai niente per caso. Tutto ha un significato ben preciso nei piani di Dio. Dopo un lungo colloquio, Pietro finalmente arriva a comprendere. Gesù è ritornato per ridare a Pietro il comando che circa 3 anni prima gli aveva dato proprio in quel luogo, quando gli aveva ingiunto: «Seguimi e io farò di te un pescatore d'uomini». Simone di Giovanni, mi ami tu? Questa domanda ripetuta per ben 3 volte, nonostante che Pietro rispondesse ogni volta affermativamente, ha un profondo significato. Simone di Giovanni, mi ami tu? In altre parole, tu che ti eri dichiarato così pronto a seguirmi, a diventare mio discepolo, anche a costo di subire il martirio, come ti sei poi comportato? Che fine hanno fatto tutte le tue promesse? Questa domanda oggi potrebbe suonare così. Tu che anni fa hai chiesto di far parte della Chiesa perché affermavi di credere in Dio, come poi hai agito dopo la promessa di impegnarti? Pasci le mie pecore. Il centro del messaggio cristiano e la sua sconvolgente novità consistono proprio in questo, che coloro che sono stati scelti da Dio per svolgere il compito che egli ha deciso loro di affidare, non possono né potranno mai sottrarsi alla loro vocazione e alle loro responsabilità, qualunque cosa accada. Quale sarà a questo punto il nostro atteggiamento? Al Signore che non ci ha voltato le spalle, nonostante il nostro menefreghismo, e che ci chiede «mi ami tu?», che cosa risponderemo? Avremo il coraggio di ripetergli quello che quel giorno lontano Pietro gli disse: «Signore, tu sai che ti amo, Signore, voglio amarti», oppure avremo un sentimento di vergogna, di timidezza, di falso pudore, come se il fatto di ripetere a Gesù che lo amiamo veramente, che abbiamo fede in Lui nonostante tutto, che abbiamo deciso di affidare a Lui la guida della nostra vita, suonasse come ridicolo e inopportuno. Vi lascio con queste considerazioni. Buona domenica.
In chiusura della meditazione, che oggi è stata curata dal pastore Paolo De Petris, ci occupiamo adesso, per la rubrica Controcorrente, di una donna vissuta in Svizzera nel 1700.
Si chiama Anna Göldi ed è stata l'ultima donna ad essere condannata a morte perché ritenuta una strega. Questa vicenda tragica rievoca un capitolo buio della storia che ha riguardato tutta Europa.
Controcorrente. Storie di donne e uomini coraggiosi.
La storia svizzera ha molte pagine luminose, ma conosce anche alcune pagine buie. Una di queste riguarda la vicenda di Anna Göldi, l'ultima strega d'Europa, uccisa dal boia a Glarona il 13 giugno 1782. L'attrice Masha Karel, che ha interpretato Anna Göldi in un musical dedicato alla strega, l'ha definita un cavallo selvaggio che non si lasciava imbrigliare e anche una donna insolitamente fiera e autonoma per la sua epoca. Anna Göldi nacque nel 1734 a Sennwald, nel Canton Zurigo. La sua era una famiglia povera e perciò dovette cominciare molto presto a lavorare come serva. All'età di 31 anni rimase incinta per la prima volta. Il padre del bambino era un soldato mercenario che fuggì all'estero prima ancora del parto. Con la nascita del bambino, per Anna Göldi cominciarono i guai. Il neonato morì soffocato la notte dopo il parto. Sebbene la morte precoce dei neonati fosse allora piuttosto comune, la donna fu accusata di averlo ucciso. La serva fu messa alla berlina, quindi le furono comminati gli arresti domiciliari. Per sottrarsi alla condanna, fuggì a Glarona, dove trovò lavoro presso la ricca famiglia Zwicky. Qui ebbe una relazione con il figlio del padrone, il giovane medico Melchior Zwicky, di 11 anni più giovane di lei. Dalla loro relazione nacque un figlio. La differenza di ceto sociale impedì il matrimonio, sebbene Melchior fosse disposto a sposare la donna. Anna non poté tenere con sé quel figlio rimasto illegittimo. Nel 1780, all'età di 46 anni, entrò al servizio della famiglia Tschudi. Il patriarca, il medico e giudice Johann Jakob Tschudi, apparteneva all'elite glaronese. Un mattino, una figlia dei Tschudi trovò degli spilli nel suo latte. Il padrone di casa accusò la serva, la licenziò e le intimò di lasciare Glarona. 18 giorni dopo, la seconda figlia di Tschudi cominciò a vomitare spilli e altri pezzi di metallo. Sebbene Anna non vivesse più nella casa, i sospetti caddero di nuovo su di lei. Tschudi affermò immediatamente che la serva era una strega che aveva cercato di uccidere sua figlia avvelenandola. Nonostante il sospetto non avesse basi razionali, Anna fu arrestata e processata. I testimoni erano quasi tutti amici della famiglia Tschudi. Torturata crudelmente, Anna confessò di avere rovinato la bambina con l'aiuto del diavolo. Per questo nel 1782 fu condannata a morte come strega. Alcuni storici ritengono che fra Johann Jakob Tschudi e Anna Göldi ci fu una relazione. Se fosse venuta alla luce, avrebbe minato il prestigio e la carriera del medico e giudice. E così l'accusa di un uomo potente, scagliata contro una povera serva, fu sufficiente per farla condannare a morte. Dopo il processo, Tschudi richiese una conferma ufficiale di non avere mai avuto rapporti carnali con la serva. La vicenda di Anna Göldi, donna orgogliosa, attraente e piuttosto istruita, ricorda che la storia svizzera ha anche molte ombre.
La puntata di Tempo dello Spirito prosegue con l'agenda degli appuntamenti.
Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Le donne della Riforma. Incontro a Lugano presso la Chiesa Riformata. Martedì 14 maggio alle ore 14:30, a cura del pastore Luigi Di Fortunato.
Studio biblico a Brusio.
venerdì 17 maggio alle ore 16:30 presso la Sala Comunitaria.
La sessione primaverile del Sinodo della Chiesa Riformata del Ticino si svolge sabato 18 maggio presso la Chiesa di Bellinzona. Nel corso della sessione verrà presentato, fra gli altri argomenti, il nuovo logo della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera. Relatori su questo tema saranno la responsabile del Dicastero Comunicazione Katharina Dunigan e il responsabile per le ecumene e le comunità religiose Martin Hirzel.
Concerto Musica e Parola, domenica 19 maggio alle ore 17 presso la Chiesa di Lugano. Brani evangelici tenuti dall'ensemble Vocalis, intercalati da brevi commenti del pastore Daniele Campoli.
La voce del sacro nell'opera di Primo Levi è il tema di una conferenza che si terrà domenica 19 maggio alle ore 17 presso il Centro Evangelico di Ascona, a cura dell'Amicizia Ebraico-Cristiana.
Prima di chiudere, alcuni appuntamenti che riguardano radio e televisione. Fra pochi istanti, sulla Rete 1 va in onda Chiese in diretta. Oggi un servizio da Roma per il giuramento delle guardie svizzere. La cerimonia di quest'anno ha visto come ospite d'onore il Canton Ticino. A seguire Ricette e precetti, un libro scritto da Miriam Camerini, ebrea milanese, un percorso tra spiritualità e alimentazione. E infine un incontro con il pedagogista Daniele Novara sulla relazione fra genitori e figli.
Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera su RSI La 1 dopo l'infonotte, presenta due servizi sulle tracce della caccia alle streghe. Fra il XVI e il XVIII secolo in Europa furono uccise circa 100.000 persone perché accusate di avere gettato il malocchio su animali, persone o aver causato la rovina del raccolto. A Poschiavo si conservano 130 verbali dei processi contro altrettante streghe e stregoni.
Con questi annunci siamo giunti in chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito. Un ringraziamento al tecnico Martino Albertoni, che oggi è stato con noi in studio.
Da Gael Kurtens e Luisa Nitti, l'augurio di una serena domenica. A risentirci.